In altri casi invece è necessario avere queste modificazioni. In altri casi addirittura ci saranno queste modificazioni erano esattamente identiche a quelle che venivano nell'organismo originario della molecola che si sta clonando. Per cui la ricombinazione che avviene in una cellula umana sulla proteina umana è diversa da quella che avviene a livello di una cellula di maiale nel suino. Per cui nel momento in cui la ricombinazione può essere importante per la funzionalità della proteina, bisogna usare esattamente lo stesso sistema cellulare da cui originava la molecola che si sta clonando. Il fatto che queste modificazioni non ci siano può portare o alla non funzionalità della proteina oppure a reazioni allergiche, che vi ho detto l'altra volta, ovvero una proteina che così lascia in modo differente può causare, se poi viene data con farmaco, se un farmaco, può causare una reazione allergica, quindi uno shock nell'individuo che l'assume, per cui bisogna stare molto attenti. Cioè, da un certo punto di vista, per quanto riguarda la glicosilazione, per esempio, è meglio somministrare una proteina non glicosilata che una proteina glicosilata in modo diverso da quanto avviene nelle cellule umane. L'alternativa è, vogliamo produrre un farmaco che necessita come molecola di tantissime modificazioni, oppure di modificazioni precise, che avvengono nelle cellule umane, facciamola produrre in cellule umane. Cosa significa? Ovviamente si usa delle cellule umane di coltura, sono generalmente cellule immortalizzate, nelle quali si fa avvenire esattamente lo stesso passaggio che abbiamo visto avvenire o in lievito o nei batteri. Ovvero in queste cellule noi dovremmo andare a inserire un plasmide che è in grado di trasportare il nostro gene di interesse, che codifica la proteina che vogliamo far produrre. Chiaramente dobbiamo tenere conto che nel momento in cui andiamo a far esprimere una molecola in cellule umane, o comunque di organismi superiori, la produzione quantitativa di questa molecola sarà minore rispetto a quella che noi potevamo ottenere in un organismo come il batterio, perché il batterio si replica ogni 20 minuti e in quei 20 minuti il suo metabolismo è massimo e produce tantissime proteine, la cellula ha un metabolismo umana, ha un metabolismo più lento, quindi produrrà un numero di molecole minore. Inoltre, essendo un organismo più complesso, genera più sistemi di difesa verso proteine che magari normalmente non produce. Quando si deve far produrre una cellula umana o qualcosa, si usa sempre un plasmide. Generalmente il plasmide però deve avere, io vi avevo detto, tutte le caratteristiche per essere riconosciuto da una cellula eucariote, quindi dovrà avere una sequenza di origine di replicazione valida per le cellule umane, per le cellule eucariote, dovrà avere dei promotori che sono leggibili da parte di cellule eucariote, potrebbero anche essere promotori virali, però funzionano benissimo nelle cellule eucariote, e tutte le sequenze, tipo quella di poliadenilazione, che permettono una corretta formazione di un messaggero, quindi della traduzione del DNA che noi abbiamo inserito in proteina. Normalmente però, dato che le cellule eucariote crescono molto lentamente e quindi la capacità di crescendo, di clonare questi plasmidi nella loro popolazione e quindi di ottenere tante cellule che hanno il plasmide esattamente col DNA che noi volevamo inserire, orientato correttamente, con tutte le caratteristiche giuste, occorre più veloce ed è anche più sicuro fare tutti i passaggi di selezione del plasmide, quelli di cui vi parlavo l'altra volta, cioè vedere che l'inserto, il nostro DNA esogeno, si è inserito correttamente nel plasmide, fare quei tagli con gli enzimi di restrizione per vedere che effettivamente quanto noi abbiamo inserito non si sia modificato per qualche motivo, farli in cellule comunque batteriche. Quindi significa usare un plasmide che potremmo definire un vettore ibrido, perché deve avere almeno due sequenze di origine di replicazione, una valida per gli organismi eucarioti, l'altra per gli organismi procarioti. In questo modo anche i geni di selezione dovranno essere molteplici, dovremo avere dei meccanismi di selezione validi per le cellule eucariote, ma anche contemporaneamente per esempio il gene per la resistenza a un antibiotico. Così noi potremmo inizialmente clonare il nostro plasmide, quindi ottenere tanti plasmidi, controllare che questi plasmidi siano corretti facendolo esprimere in cellule batteriche. Quando poi abbiamo selezionato il nostro plasmide, quindi la popolazione, la colonia batterica che porta effettivamente il plasmide che noi volevamo, il DNA che noi volevamo, si può andare e togliere questo plasmide, quindi estrarre questo DNA dai batteri e a questo punto andiamo a inserire nella cellula eucariota per la produzione della proteina. Quindi si può in questo modo velocizzare i passaggi massimizzando la produzione della proteina. Ci serve farla nella cellula eucariota, però facciamo nella cellula eucariota soltanto l'ultimo passaggio, cioè quello veramente di produzione, e tutti gli screening continuiamo a fare a livello della cellula batterica. Chiaramente per fare questo il plasmide deve essere, dopo questo rappresentato in diapositiva, un plasmide complesso, nel senso che appunto deve avere due origini di replicazione e anche i geni marcatori devono essere validi tanto per cellule eucariote quanto per cellule procariote. Quindi dovremo raddoppiare anche i nostri meccanismi di regolazione. Infatti qui vedete che c'è un'origine di replicazione eucariota, un'origine di replicazione batterica, e poi ovviamente avremo il sito per l'inserzione del gene a valle di un promotore che deve venire riconosciuto essenzialmente da una cellula eucariota, perché non ci interessa in questo caso che il nostro gene sia riconosciuto anche dalla cellula batterica. Poi possiamo tagliare la testa al toro mettendo un promotore virale che, oltre a garantire una massima espressione del gene che noi abbiamo inserito, è riconosciuto da entrambi. Per l'inserimento nelle cellule eucariote del nostro vettore, i meccanismi sono simili a quelli che si usava per i procarioti. Sono valide le tecniche che abbiamo descritto per gli organismi procarioti, quindi il calcio cloruro, i sali forti, oppure lo shock elettrico. Esistono anche dei meccanismi, dicevo, più dolci, che consistono, uno, sempre nell'uso di queste, della liposizione, quindi di queste particelle, di queste micelle, ve ne avevo già parlato, delle cellule procariote, che appunto fondendo la loro membrana con quella plasmatica della cellula favoriscono l'ingresso del DNA. E poi c'è un altro meccanismo che viene generalmente usato soltanto per le cellule eucariote, mai per le cellule procariote, proprio perché è molto dispendioso in termini soprattutto di tempo, che consiste nell'iniezione diretta del DNA all'interno della cellula. Questa viene chiamata microiniezione, è una tecnica che prevede l'uso di microsiringhe, letteralmente siringhe normale, però l'ago al termine di questa è microscopico chiaramente, che devono venire inserite attraverso la membrana plasmatica, creano quindi un canale attraverso cui si può inserire il DNA nella cellula. L'operazione di microiniezione è un'operazione non complessissima, occorre una certa manualità, però la cellula può venire bucata senza che venga danneggiata, nel senso che se la mano è ferma e il movimento è deciso e non troppo rapido, si ottiene una perfetta perforazione della membrana, e poi nel momento in cui si toglie poi l'ago della microiniezione, la membrana, essendo un stato fluido, tende a ricoprire il buco senza che la cellula esploda o vada in contromorte. Chiaramente questo meccanismo prevede il fatto che si tratti di una cellula singola per volta, per cui nel momento in cui noi vogliamo far produrre una proteina a tantissime cellule, non ha senso che noi prendiamo 100.000 cellule e le microiniettiamo una per una. Può avere senso nel momento in cui noi andiamo a microiniettare una cellula, per esempio staminale, che comunque ha un grande potere proliferante, che allora mi genera una popolazione di cellule che hanno tutte il vettore che io ho inserito. Quindi è vero che io inserisco un vettore, però poi ottengo una popolazione di cellule enorme. Esempio, tutte le modificazioni che si fanno a livello embrionale per lo studio, per esempio, di molecole sull'animale, sulla cavia del laboratorio, vengono fatte a livello della cellula staminale. Allora si può inserire del DNA, questi sono per la formazione di animali transgenici, poi vedete bene come si fanno nel corso di genetica medica, di genetica, non voglio poi entrare in questo sviluppo, però il concetto è che voi avete le cellule della blastocisti dell'embrione, si formeranno l'embrione, all'interno di questo viene microiniettato un frammento di DNA. Non in tutte le cellule formano blastocisti, basta una cellula, però da quella cellula lì rigenerano moltissimi tessuti, sono quasi tutti del nostro organismo, dell'organismo dell'animale in questione. Quindi sarà più possibile andare a studiare quella proteina su tutto l'animale ed è stato fatto con un'unica impressione. Un altro metodo che veniva usato adesso sulle cellule animali non viene mai usato, viene usato però sulle cellule vegetali, perché le cellule vegetali hanno una difficoltà aggiuntiva data dal fatto che la cellula vegetale è protetta da quella che viene definita parete, che è un rivestimento esterno alla membrana plasmatica che conferisce rigidità al sistema. E questa parete viene chiaramente bucata, quindi tutte le tecniche che potevano facilmente essere usate con le cellule animali hanno difficoltà a funzionare con le cellule vegetali. per le cellule vegetali funziona benissimo la bifurcazione, chiaramente, e tanto più che le cellule vegetali, sapete che se voi prendete un qualsiasi cellula anche da una foglia, la coltivate separatamente, vi origina tutta la pianta, hanno questa caratteristica di potenza e di riprogrammarsi che le cellule umane per esempio non hanno, le cellule animali generalmente non hanno. Possono usare quella che viene chiamata shotgun, che è una pistola, letteralmente una micro pistola, che spara letteralmente a livello della superficie delle cellule dei proiettili, che sono poi delle sterline microscopiche d'oro, l'oro colloidale ha la proprietà magnetica di legare il DNA che carica negativamente. Quindi queste particelle sono state preincubate, possiamo dire, con il DNA, quindi sono rivestite al DNA e vengono sparate all'interno della cellula. È un meccanismo analogo alla microiniezione, molto meno... la microiniezione comunque crea uno stress a livello della cellula, perché comunque la presenza di quest'arma che entra e esce danneggia, destabilizza un pochino il metabolismo della cellula. La pistola ha molto di meno, ecco, però non viene mai usata. Ultimissimo discorso che avevamo iniziato ma non avevamo visto nel dettaglio è riguarda i tipi di plasmidi che si possono utilizzare, quindi i tipi di vettori. E vi avevo detto che a seconda della lunghezza del nostro inserto, del DNA che noi vogliamo inserire, dobbiamo valutare la scelta di un plasmide piuttosto che di un altro. Il plasmide che sicuramente ci permette una maggiore quantità di DNA da inserire nelle cellule è quello che deriva dal lievito. Questo è chiamato YAC, perché è il cromosoma artificiale di lievito, e permette la struttura, fondamentalmente ve la risparmio perché ha ovviamente la solita origine di replicazione, cioè le caratteristiche sono poi sempre le stesse, l'origine di replicazione è la caratteristica del lievito, ha la caratteristica di poter contenere fino a 1000 kilobasi di DNA, che sono molto di più delle 20 che potevano venire al massimo contenute da un plasmide batterico e quindi permettono anche di esprimere cDNA molto più grandi, quindi di geni umani che sono molto più grandi come quantità. Questo qui è la caratteristica di, una volta inserito nell'organismo del lievito, presente di integrare il DNA a livello addirittura del genoma del lievito, per cui ti permette una integrazione di quello che è messo nel genoma del lievito. Altri organismi che si possono utilizzare, che man mano che passa il tempo prendono sempre di piede, ormai sono usatissimi e nel futuro si prevede di continuare ad usare sempre questi, modificandoli, sono i virus. Questo perché i virus, al di là di come si può vedere, a livello biologico e molecolare sono letteralmente delle macchine impostate, programmate per iniettare acido nucleico, sia RNA che DNA, perché sapete che esistono sia virus DNA che virus RNA, all'interno delle cellule per farle esprimere. Inoltre i virus infettano tutte le cellule, procariote, eucariote, non è che diversifichino tanto. Questo fa sì che sfruttare il virus per veicolare nel DNA sia una cosa molto ambita e molto utile, perché il virus garantisce una massima produzione del DNA che inserisce all'interno della cellula, ha dei promotori che sono promotori estremamente forti, come vengono definiti, cioè che attirano tutte le molecole necessarie per la trascrizione, promuovono la trascrizione dei geni virali sopra la produzione dei geni della cellula che è stata infettata. Hanno un tropismo maggiore per tutte queste molecole, quindi significa, se noi andiamo a inserire un DNA endogeno in un organismo, dipende tutto dal promotore scegliamo di metterci, la velocità e quanto DNA esogeno alla fine otteniamo. Un promotore come quello virale, un sistema come quello virale, garantisce una selezione in positivo del DNA che noi abbiamo inserito, quindi favorisce la produzione della proteina per il DNA che noi abbiamo inserito. E questo fa sì che lo studio sull'utilizzo dei vettori virali sia quello più diffuso. Tutto è partito dai fagi, di cui vi ho parlato tanto l'altra volta, non vi ripeto il ciclo fagico, già solo sappiate che si parla di una efficienza di 1000 volte maggiore per quanto riguarda l'infezione data da un fago rispetto alla trasfezione ottenuta con un plasmide. Quindi senza andare a modificare, usando lo stesso DNA, eccetera, noi come fago otteniamo una efficienza di veicolare il DNA nella cellula ospite che è 1000 volte maggiore. Ovviamente più DNA esogeno ne mettiamo nella cellula ospite, più proteine otteniamo, quindi più il nostro compito è stato svolto correttamente. Inoltre anche qui nei fagi avevamo il problema di nuovo della lunghezza, perché nel fago potevamo inserire una quantità di DNA che era poi più o meno simile a quella che si metteva nei plasmidi batterici, quindi a questo punto di vista era molto più vantaggioso l'utilizzo degli ACE, dei cromosomi di lievito. Però dai, qui non li ho rappresentati perché li vedremo bene parlando poi della terapia genica, però dal fago di strada ne è stata fatta tanta. Adesso si usano altri tipi di virus, generalmente virus di tipo adenovirale o retrolentivirale, quindi virus RNA, che soprattutto consentono intanto l'ingresso di quantità di DNA molto più lunghe e poi che danno questa garanzia di enorme espressione della molecola di DNA stessa. Inoltre i virus li possiamo scegliere ad hoc, normalmente il virus viene pensato come una molecola, un organismo in grado di infettare cellule quando queste sono in attiva proliferazione e non quando le cellule sono invece in uno stato silente di G0 del ciclo cellulare, quindi sono differenziate, ma non tutti i virus in realtà si comportano così. Quindi scegliendo la tipologia di virus noi siamo anche in grado di decidere se infettare cellule che crescono in continuazione, quindi che ne sono le cellule epatiche, se no possiamo infettare delle cellule che invece non crescono, perché le cellule che crescono tendono a eliminare il virus, quindi cellule per esempio muscolari. Quindi ci permette di fare una selezione di tipo diverso. Da qui l'utilizzo del virus e delle tecniche di clonaggio ha aperto un orizzonte ampissimo, parliamo di una quindicina d'anni di fa, anche 20 ormai, che consiste nella quella branca della scienza che è la terapia genica, che idealmente vorrebbe sostituire laddove è possibile le cure farmacologiche classiche con appunto delle molecole o delle proteine prodotte non come nel caso dell'insulina da organismi diversi poi somministrate come farmaco normalmente, ma prodotte dallo stesso organismo che è deficitario. Ovvero, tu sei diabetico perché ti manca il recettore corretto per l'uptake dell'insulina, quello che cerco di fare io è di dare alle cellule del pancreas che dovrebbe avere questo recettore per l'insulina del tuo organismo il recettore per l'insulina corretto. Allora tu probabilmente hai una mutazione che impedisce a questo recettore di funzionare correttamente. Io inserisco nelle tue cellule pancreatiche un vettore che veicoli un DNA, un cDNA che porta alla formazione della proteina che è il recettore per l'insulina. Così le tue cellule del pancreas avranno un membrano, un recettore per l'insulina corretto, cui alla fine tu non sei più malato, non perché sei stato curato, ma perché non hai più la malattia proprio in origine. Idealmente funziona benissimo, poi quando parleremo bene della terapia genica ci sono tantissimi problemi, se noi in 20 anni saremo guariti di un sacco di cose, però l'uso dei virus da questo punto di vista ha aperto veramente mille orizzonti. Senza questi non si sarebbe mai potuto pensare a un approccio medico di questo tipo, semplicemente. I problemi quando noi facciamo dei clonaggi di espressione, quindi per andare a esprimere proteine, anche qui ve li avevo già sostanzialmente inquadrati, sono intanto la cornice di lettura, cioè dobbiamo sempre assicurarci che il cDNA che noi inseriamo sia inserito correttamente con la giusta cornice di lettura, se no noi otteniamo una proteina che è totalmente diversa, che può avere degli effetti dannosissimi. Se noi vogliamo studiare una molecola e non ci accorgiamo che questo DNA della molecola l'abbiamo inserito con una cornice di lettura diversa, in realtà poi studiamo un'altra molecola senza accorgersi niente, e quindi bisogna invece essere ben certi di questa cosa. Bisogna stare molto molto attenti perché quando si va a produrre delle library, quindi a rompere il DNA, dicevo, in modo casuale con degli enzimi di restrizione e quindi inserire questi frammenti che invece non corrispondono al DNA di una proteina in questo caso. Possono appunto corrispondere a dei frammenti della molecola, possono corrispondere a delle regioni non codificanti. Quindi in questo caso dobbiamo valutare che anche nel caso in cui si ottenga una molecola, una proteina da questi frammenti, non è detto che sia una proteina reale che esiste nel nostro sistema. Più spesso sono un frammento della molecola, un dominio della molecola. In genere sono utilizzi simili lo stesso, perché si può studiare il dominio, in genere quello che caratterizza l'attività delle molecole sono poi, dico pochi, in realtà sono tanti, però sono pochi domini ridondanti, sono quasi sempre gli stessi che caratterizzano le varie molecole messi in sequenza. E poi ricordate sempre il discorso dei vettori, per cui mentre possiamo usare un vettore eucariota per produrre una proteina procariota, al contrario dobbiamo ragionarci un attimo, decidere se non ci interessano le modificazioni post-traduzionali e se possiamo quindi procedere ugualmente o se invece dobbiamo passare a un sistema importante. E poi ho messo, in fondo questa non so se l'avete già guardato, questa presentazione dei problemini, che sarebbero delle specie di esercizi che volevo vedere se la riuscivate a risolvere più o meno voi, tanto siamo insieme. E sono strategie per andare a clonare, cioè a scoprire la funzionalità di una molecola. Nel primo si dice che io ho un anticorpo, più o meno sapete cos'è un anticorpo, che riconosce una proteina che reputo interessante. Purtroppo però io questa proteina so che è riconosciuta dall'anticorpo, però non riesco a purificarla in alcun modo, cioè non posso isolarla. Probabilmente non conosco il DNA, probabilmente non conosco la sequenza della proteina. Come faccio, dato che non riesco a isolare la molecola, a produrre il cDNA di questa proteina, secondo voi? Provate un po'. Se voi aveste la sequenza della proteina sarebbe facile, perché più o meno la converti in DNA, anche se puoi commettere degli errori, perché abbiamo visto che più triplette codificano per uno stesso aminoacido, puoi farti al limite tutte le casistiche, comunque puoi ottenere una sequenza che puoi inserire in una banca dati informatica e al trovare quindi un allineamento con una sequenza di DNA e riesci a isolare il gene addirittura e quindi il cDNA della molecola. Ma se tu non conosci la sequenza della proteina e quindi non sei riuscito a isolarla perfettamente, come puoi fare? Qualcuno può avere un'idea? Voi cosa vi dice sostanzialmente questa? L'unica cosa che vi riconosce la proteina è questo anticorpo, giusto? Quindi voi potreste usare questo anticorpo in qualche modo per andare a isolare la proteina. Come pensate di fare? Voi avete studiato solo il clonaggio, quindi lo sapete. Visto che i prossimi sono più simili a questo. Allora, voi non conoscevate il DNA, per cui voi potete dire, questa proteina per esempio umana, l'ho trovata nelle cellule, vate la pesca umane. Io posso costruirmi una library di tutto il DNA umano, tagliato con un enzima di restrizione, come avevamo visto precedentemente, quindi in modo casuale. Otterrò dei frammenti di DNA di cui io non conosco la natura. Posso inserirli ciascuno in un plan vettore e fare esprimere a dei batteri ciascuno di questi vettori. Molti di questi batteri non esprimeranno niente, altri di questi batteri esprimeranno delle molecole, dei frammenti di molecole probabilmente, perché tagliate con un enzima di restrizione a caso le library non delimitano necessariamente un gene nei loro frammenti. Però cosa potrò fare? Potrò usare l'anticorpo, marcato in modo da poterlo riconoscere, per andare a selezionare tutte queste molecole prodotte dalla nostra library di DNA genomico. Cosa succede? Che l'anticorpo andrà a legarsi con ognuna dei frammenti che facevano parte della proteina. Per cui io otterrò una serie, questi due o tre frammenti che riescono in qualche modo a legare l'anticorpo, che quindi erano parte della nostra molecola di interesse. E a questo punto avrò purificato la proteina, anche solo per frammenti, e potrò andare a studiarla. Quindi chiaro, col meccanismo del... Se fate domande, se non... E qui vi fa vedere in genere come si fa a ibridarli, nel senso che voi avreste, vi fate la library, avete ogni colonia che esprime un frammento della library del vostro DNA genomico, e quello che vi avevo detto voce l'altra volta, mi ricordo che io ho fatto la domanda dicendo come fai poi ad analizzarla, perché se tu i batteri puoi per analizzarli poi non hai più il frammento che volevi. In genere si fa una specie di lastra ponendo, diciamo, un filtro di introcellulosa che cattura qualche batterio e fa una specie di copia della piastra con le colonie che noi avevamo in coltura, e questa filtro di nitrocellulosa noi possiamo incubarlo, quindi metterlo in contatto con, in questo caso, nel caso di questo esempio, l'anticorpo marcato, e andare a valutare quali colonie eventualmente interagiscono con questo anticorpo e quindi quali frammenti di DNA della nostra library erano riconosciuti dall'anticorpo e quindi fanno parte della nostra proteina. E qui vi fa vedere come l'anticorpo che va a riconoscere i filtri. Dove riconosce i filtri riconoscerà, sono i due spot rossi, dei frammenti della proteina che noi non sappiamo nulla, e quindi l'abbiamo bella che isolata e abbiamo ottenuto il secondo problema, però è simile al primo, per cui se avete capito bene questo arrivate anche a questo. Sempre la solita proteina che noi sappiamo, però di cui noi non sappiamo un tubo, come al solito, sappiamo soltanto che nelle cellule normalmente vive associata, complessata, ad un'altra molecola o a più altre molecole. Di nuovo non sappiamo nulla e noi vogliamo trovare il cDNA delle proteine di questo complesso. In questo caso cosa facciamo? Prima noi non sapevamo nulla della proteina, ma avevamo l'anticorpo. In questo caso noi la proteina la conosciamo, ma vogliamo trovare la o le molecole che vivono associate a lei nel citoplasma cellulare. E quindi come procediamo? Però molecole di cui non sappiamo nulla, cioè ipotizziamo che ci siano. Sì? Sì, però tu in questo caso risali al cd, tu conosci la sequenza della proteina, tu in questo caso puoi trovare il cDNA della tua proteina, è giusto, però non sai nulla delle molecole che sono legate a questa, cioè tu non vuoi trovare il DNA di questa, il cDNA della proteina, ma vuoi trovare le molecole che nella cellula sono legate a questa proteina. Fai sempre lo stesso modo di prima, usando le library. Prima usavamo
tutto, diciamo, la proteina che viene fuori, che già conoscevo, quindi io tutto il resto
è tutto contenuto da loro.
Tutto il resto del DNA ovviamente non puoi spiegare tutto per proteina, solo parte del DNA, quindi
però così no, perché se tu prendi l'intero genoma e studi una molecola che conosci, ti resta tutto il resto del genoma. Che non significa che, cioè, ok, trovi tutte le altre proteine della cellula, ma non trovi, quindi devi trovare la proteina o le proteine che vivono associate a una tua molecola. Tu conosci una molecola, sai tutto, sai la sequenza, sai cosa, vuoi sapere quali sono la molecola B e C che vanno a legarla, non tutte le altre che sono nella cellula. Quindi fai un lavoro simile, nel senso che ti fai la solita library di DNA genomico, e stavolta per andare a rintracciare le molecole che legano usi la proteina che conosci. Prima avevate una situazione in cui voi non conoscevate nulla della proteina e usavate l'anticorpo per catturare dalla library i frammenti della proteina di cui stavate cercando l'identità, fondamentalmente. In questo caso voi la proteina la conoscete, dovete trovare le proteine che si associano a lei. Dato che queste proteine si associano a lei, voi potete usare questa proteina che conoscete come nel caso precedente avevate utilizzato l'anticorpo. Quindi vi fate la vostra library di DNA genomico e invece di incubarla con l'anticorpo, come il caso precedente, la incuberete e la metterete in contatto con la proteina e isolerete tutti i frammenti di questa library che legano la proteina di interesse, che quindi sono presumibilmente frammenti o molecole intere che all'interno della cellula legano la proteina che voi conoscevate. È chiaro? C'è un terzo, forse anche un quarto. Allora, questo è sempre simile, il concetto è sempre uguale. Voi avete una sequenza di DNA a doppio filamento e sapete che lega una proteina. Questa proteina sarà una proteina coinvolta nella trascrizione, quindi c'è addirittura importante per la trascrizione, comunque una proteina in grado di legare il DNA. Voi sapete tutto di questa proteina, però non vi interessa niente questa proteina, vi interessa andare a definire, a descrivere il DNA, voi conoscete il DNA che lega questa proteina, ma non sapete nulla della proteina, il contrario, vi facevo fare. Quindi voi siete di nuovo nel caso del primo esercizio, in cui voi non sapete nulla della vostra molecola, tranne che lega del DNA, e conoscete il DNA che viene legato da questa molecola. Quindi siete in una situazione esattamente identica a quella dell'anticorpo del primo esercizio. Voi vi dovrete fare la vostra solita library e stavolta la farete reagire col DNA che voi conoscete, che sapete che deve legare la molecola. In quel caso tirerete giù e isolerete i frammenti della proteina che lega questo DNA e quindi di nuovo l'avrete isolata. Cioè, anche se questi esercizi, al di là di tutto, servono a spiegare che anche se voi non conoscete niente di una molecola, vi basta una piccola informazione per andare in qualche modo a trovarla, a trovarne almeno dei pezzi che poi vi permettono di studiarla e di ampliare le vostre conoscenze su questa. In questo caso è simile. Cioè, in questo caso noi non conosciamo un enzima, sappiamo qual è l'attività, non mettiamo limiti, qui fa un esempio, non importa, conosciamo un enzima, ma vogliamo vedere qual è la sua via di segnale, cioè quali molecole vengono regolate da questo enzima e quindi su quale molecole questo enzima agisce. Di nuovo noi stiamo cercando delle molecole che in qualche modo interagiscono con questo enzima o si modificano quando questo enzima è presente. Quindi usiamo di nuovo una strategia sempre uguale, cioè le library di genomico che andremo a mettere in contatto con l'enzima. E a quel punto isoleremo i frammenti di molecole che interagiscono con l'enzima. Cioè, alla fine erano esempi tutti simili. Poi lui dice con cosa li marca, per esempio, in modo devi cioè li metti in contatto ma devi riconoscerli, quindi devono essere marcati, radioattivi, come con la luce. Non erano gli occhiali, erano gli esercizi fini. Aspetta, no, questo è meglio. Che adesso cambiamo discorso. Era per quello che sono gli esercizi. E questo era ancora il fondo che avevamo avanzato nella lezione precedente. Sostanzialmente noi ora abbiamo visto tutto quello che si può imparare, come funziona il clonaggio e quali sono le problematiche relative a un clonaggio, come si fa a clonare. Adesso volevo farvi una piccola introduzione. L'obiettivo è arrivare a spiegarvi come viene sequenziato il DNA. Prima di arrivare a questo, faccio questa breve e veloce speech su quello che sono i genomi che potete trovare nell'organismo e come si compongono. Questo perché abbiamo parlato di plasmidi, abbiamo detto che sono frammenti di DNA circolare aggiunti a un organismo, quindi in più rispetto al DNA cromosomico, però la situazione non è uniforme in tutti gli organismi che voi conoscete. Intanto su questa diapositiva, che ovviamente non dovete sapere come numeri perché non avrebbe senso, quello che vuole mostrarvi è come varia il genoma nelle sue dimensioni a seconda dell'organismo. Tendenzialmente vale la regola che più un organismo è complesso, più un organismo è organizzato, più il suo genoma è lungo. Per cui se guardate genomi dei procarioti rispetto ai genomi degli eucarioti, avete sicuramente una forte differenza in termini di dimensione del genoma. Tuttavia, non c'è una reale uniformità. Nel senso, negli eucarioti ce ne si accorge meno, perché negli eucarioti abbiamo una tipologia di organismi completamente diversi. Ce lo può fare un uomo a un organismo di lievito. Il lievito è molto più semplice, unicellulare, quindi come caratteristiche assomiglia molto di più al DNA procariote come lunghezza, come complessità, che a un DNA eucariote, pur essendo eucariote. Infatti le dimensioni del lievito sono abbastanza ridotte, parliamo sulle 12 megabyte, quando se andiamo sull'uomo arriviamo sulle 3000 byte. Ma non è poi sempre così, non segue esattamente l'evoluzione. Normalmente un organismo più complesso ha un DNA più lungo, però se poi vedete la salamandra ha una quantità di DNA che è molto, ma molto maggiore rispetto a quello dell'uomo. E sicuramente la salamandra non è un organismo più complesso rispetto a quello umano. Ha in realtà meno meccanismi di controllo e accumula del DNA che non gli serve. Sui batteri, che in realtà invece hanno una tipologia di vita molto molto simile tra di loro, uno si potrebbe aspettare che la quantità di DNA sia dello stesso ordine di grandezza, se non altro, tra un organismo procariota e l'altro. E invece non succede nemmeno questo, perché ci sono dei procarioti che addirittura hanno un quantitativo di DNA che è maggiore rispetto a quello del lievito. Quindi è vero che vale la regola in generale, però con tutte le debite eccezioni, perché non c'è una reale corrispondenza tra la funzione del genoma e la sua lunghezza. E non è così vero che un genoma lungo giustifica una complessità di funzione, cioè è vero che normalmente gli organismi più sono complessi più hanno un genoma lungo, ma non perché la loro funzione è complessa. Il genoma necessario per la funzionalità in realtà è molto meno rispetto a quanto gli organismi possiedono. Più l'organismo è meno sviluppato, cioè indietro a livello evolutivo, più la quantità di DNA che contiene è esattamente vicina a quella che gli serve per svolgere le sue funzioni. Cioè man mano che cresce l'organismo ha più DNA, ma è più DNA che è regolatorio, che ha altre funzioni, che non è strettamente collegato ai geni. Ha, esatto, un quantitativo di DNA estremamente più grande,
no, quindi,
che non gli serve fondamentalmente.
Sì, però, detto, no, che se un organismo è indietro nella scala evolutiva, il numero di geni funzionali è molto più
simile sì, cioè, al... Vale questa regola, nel senso che normalmente tu, se dici la frase che evolutivamente più ti sposti in un grado più alto della scalina evolutiva, più le dimensioni del DNA aumentano, generalmente sei nel corretto, con dei casi che invece non rientrano in questa tipologia, laddove la salamandra ha più DNA del coso e il lievito ne ha meno di un bacillo. Proprio. Quindi è vero, ma non è sempre vero, perché è più un caso che ultimamente gli organismi maggiori abbiano tendenzialmente più DNA degli organismi evolutivamente meno evoluti, ripeto questa parola 13 volte, perché in realtà la funzione del genoma non dipende assolutamente dalla sua lunghezza, per cui in realtà più un organismo aumenta la quantità del genoma, non aumenta tanto le funzioni, sì, chiaro che geni in più ce ne sono, perché funzioni in più vengono aggiunte se ne paragoniamo un uomo a un criceto, però fondamentalmente le funzioni poi sono sempre le stesse, se vai a vedere i geni sono sempre gli stessi, quello che varia è tutta una quantità di DNA che indica le sequenze regolatorie, le zone magari di inserzione ancestrali per virus, per altre sequenze che ti porti dietro che non hanno più un vero e proprio valore biologico. Per questo accumuli poi delle lunghezze di genoma molto più elevato. E proprio per questo motivo ottieni che in realtà ci sia un'ampia variabilità a questa regola finta, che poi non è una regola appunto reale, per cui ottieni un caso come la salamandra, che in realtà ha una quantità di DNA immensa ed è un organismo decisamente più semplice rispetto all'uomo. Non le serve tutto quel DNA che ha. Quindi idealmente l'organismo perfetto dovrebbe racchiudere il minore, che non è l'uomo, dovrebbe racchiudere il quantitativo minore di lunghezza di DNA per svolgere le sue funzioni e regolarle. Quindi la tendenza della natura è questa, quindi non è l'aumentare il quantitativo di DNA con l'evoluzione, è renderlo, cioè troppo DNA alla fine rallenta il processo biologico. Come poco DNA non ti consente di fare molte cose, troppo DNA ti rallenta il processo biologico, quindi è opposto all'evoluzione. Quando arrivi ad avere troppo DNA, alla fine se sei in vita dallo stesso, non lo tieni. Per cui è una regola che si può dire, cioè se lo dici non sbagli tendenzialmente, ma non è così reale, perché bisogna partire dal presupposto che la dimensione del DNA non coincide con la funzione. Quindi dire che un organismo ha più DNA di un altro non significa dire che l'organismo è più evoluto dell'altro o che svolge più funzioni dell'altro. Assolutamente. E oltre a questo, qui sono sulle dimensioni, perché uno non ha ben idea di quanto sia lungo, ogni cellula del nostro organismo contiene una matassina di DNA che srotolata idealmente raggiunge quasi un metro di lunghezza, 1,5 mm per una cellula di Escherichia coli. Questo perché nel batterio Escherichia coli rispetto all'uomo abbiamo effettivamente una grossa differenza di dimensioni di DNA. Questo per dirvi che all'interno della cellula, e in particolare per gli eucarioti nel nucleo, che è uno spazio ristretto della cellula stessa, il DNA compattato è in realtà una dimensione, una quantità comunque enorme per la cellula stessa. Questo per far capire che comunque tutte queste dimensioni che sono qua riportate sono, a seconda dell'organismo, comunque dimensioni enormi. Perché questo DNA non è un qualcosa che viene stoccato, nascosto all'interno della cellula e mai utilizzato durante la vita della cellula. È in continuo analisi, in continuo utilizzo. E quindi è una quantità di informazione, come avere una biblioteca enorme, ma veramente enorme all'interno delle nostre cellule. Normalmente negli eucarioti noi abbiamo DNA lineare, che è racchiuso in uno o più frammenti, cioè l'eucariota può avere o un unico cromosoma contenuto nel nucleo, quindi un frammento di DNA lineare, oppure più cromosomi, che sono sempre frammenti di DNA lineare, poi superavvolti, poi compattati dalle proteine. Negli eucarioti quasi tutto il DNA sta all'interno del nucleo, ma non tutto, c'è del DNA all'esterno del nucleo. L'esempio principale di questo sono i mitocondri. I mitocondri hanno un loro DNA che ha una vita completamente indipendente, separata da quello che è il DNA nucleare della cellula, ma senza il quale la cellula stessa non potrebbe vivere, perché in particolare il DNA dei mitocondri è quello che presiede alla respirazione cellulare, quindi alla produzione di energia che permette alla cellula di svolgere qualsiasi processo. Quindi non mettetevi in testa, non dite mai che il DNA nucleare è più importante del DNA citoplasmatico laddove esiste, perché non è vero assolutamente. Chiaramente è un DNA più conservato. Nelle piante ci sono i cloroplasti, che sono il corrispondente dei mitocondri, però noi delle piante non è che ne parliamo più tanto. Il DNA di mitocondrio umano è un plasmide, fondamentalmente, cioè è un DNA circolare, più grande dei plasmidi classici, dei batteri, perché raggiunge le 16.000 base, 17.000 più o meno, e contiene fondamentalmente tutta una serie di geni che sono importanti per la respirazione cellulare, quindi il metabolismo e la produzione dell'ATP e quindi dell'energia, e altri geni che sono importantissimi per la sintesi dell'RNA ribosomiale. L'RNA ribosomiale è un RNA che si deve trovare all'interno del citoplasma e viene sintetizzato a partire dal DNA mitocondriale. Se andate a vedere quindi i geni che sono contenuti nel DNA del mitocondrio umano, sono geni che non hanno variabilità o che hanno pochissima variabilità all'interno sia della specie nostra che delle specie. Quando abbiamo parlato di DNA di RNA ribosomiale, noi abbiamo visto che il ribosoma ha sostanzialmente la stessa struttura in tutti gli organismi, cioè addirittura dei procarioti e gli eucarioti, e che all'interno degli eucarioti le variazioni sono veramente minime. sicuramente tra due individui della stessa specie, in questo caso due uomini, la variazione a livello di RNA ribosomiale è nulla. Quindi il DNA mitocondriale è estremamente conservato, estremamente mantenuto, è un qualcosa che evolutivamente non varia, o varia poco, a differenza del DNA genomico umano. Il DNA mitocondriale ha un meccanismo di, come si dice, di viene passato dalla madre al figlio in modo completamente diverso rispetto a quanto viene per il DNA genomico. Il DNA genomico, quando la cellula si divide, viene diviso equamente nelle due cellule figlie, premia la duplicazione del DNA. Quando la cellula è una cellula sessuale, abbiamo la meiosi e ogni cellula figlia, che sono quattro nella meiosi, avrà lo stesso quantitativo di DNA, quindi lo stesso numero di cromosomi, solo haploidi, della cellula che l'ha originata. Quindi per quanto riguarda il DNA del cromosoma si ha una divisione netta, la cellula figlia, poi l'organismo che nasce da questa cellula figlia sarà la fusione del DNA genomico materno e del DNA genomico paterno, che si uniscono letteralmente, quindi avremo X cromosomi paterni, X cromosomi paterni che daranno un corretto diploide nel figlio. Non avviene così per il DNA mitocondriale. Il DNA mitocondriale viene trasmesso in modo completamente diverso ed ha una trasmissione che è soltanto materna. Perché? Perché il funzionamento della riproduzione è proprio che hai la cellula uomo e lo spermatozoo entra nella cellula uomo, nel senso che rompe la cellula uomo al momento della fecondazione. Di fatto però non esiste come spermatozoo poi all'interno della cellula uomo, libera il DNA all'interno della cellula uomo e non c'è altro che debba fare, quindi porta il DNA genomico, ma il citoplasma della cellula che originale lo zigote, quindi l'embrione e poi l'organismo, è il citoplasma della cellula uomo, giusto? Quindi i mitocondri che sono contenuti nella cellula uomo sono i mitocondri che aveva la madre, non che aveva il padre. Quindi il DNA mitocondriale si passa soltanto in linea materna. Questo è molto molto importante perché il DNA mitocondriale dà, si è mutato, tutta una serie di patologie che sono gravissime, proprio perché essendo tutti geni molto conservati, molto importanti quindi per il metabolismo e la vita della cellula, una piccola alterazione, anche minima, a livello di questi geni genera effetti veramente tossici e devastanti sull'individuo. Quindi quando si vuole andare a vedere, cioè si vede che una madre, per esempio, ha una patologia collegata al DNA mitocondriale, c'è rischio per il figlio. Al contrario, se il padre che è malato di malattia mitocondriale, non c'è assolutamente rischio per la prole. Quindi bisogna tenere presente. L'importante è ricordarsi che il DNA mitocondriale ha un'origine diversa. Quindi se noi decidiamo di modificare una cellula eucariota, di andare a inserire un qualcosa che ci serve, noi possiamo inserire o il DNA genomico o il DNA mitocondriale potenzialmente, ricordandoci però questo, che se noi inseriamo nel DNA mitocondriale di una cellula di un organismo maschio, i figli di questo organismo non presenteranno la modificazione che noi abbiamo inserito. Al contrario, se lo mettiamo nel genomico, teniamo poi tutta una popolazione di DNA che noi abbiamo inserito all'interno. Quindi bisogna tenerlo. Non è una questione di portatore sano, il portatore sano si riferisce al fatto che tu hai una mutazione o hai una patologia, di ogni gene tu hai due copie, che sono gli alleli, che sono posti sui due cromosomi che hai, per cui tu puoi avere tre casi fondamentalmente, che tutti e due gli alleli siano sani, e allora tu sei sano, che tutti e due gli alleli, quindi le due copie che hai del gene, siano malati, e tu sei malato, oppure puoi avere uno sano e uno malato di allele. In quel caso, a seconda del tipo di patologia, se sei o sano o malato. Se sei malato, sei malato è una malattia dominante, vuol dire che basta che il gene sia in un'unica copia perché tu sei effettivamente malato. Se invece sei sano, nonostante il fatto che hai una copia dell'allele malato, vuol dire che la patologia è recessiva, cioè che devi mutarle tutte e due per essere malato tu. Però sei portatore sano, cioè tu non sei malato, però tu un allele malato ce l'hai, quindi potenzialmente puoi trasmetterlo ai figli. Però questo è sempre a livello del DNA genomico, dove tu hai due cromosomi e i due alleli. Nel DNA mitocondriale tu hai un unico circoletto di DNA, non hai una doppia copia di niente. per cui il DNA mitocondriale può essere solo o sano o malato, nel senso che se è mutato è malato, se è sano è sano. Non c'è questo effetto di eterozigosità, non ci può essere, tu hai o ce l'hai o non ce l'hai, è come avere un corredo genomico ploide, non hai la coppia. Tanto neuromuscolari, tante distrofie che non collegabili al gene della distrofina, tante malattie metaboliche. Sì, no, lì però è una patologia genetica, cioè di genetica non significa niente, è una patologia, no, mi piace, ci provi, no, è una patologia legata al DNA, è una lì è diverso perché è una patologia legata a modificazioni sul gene della globina, il gene della globina è cromosomico, quindi sta nel DNA della cellula, e tu ne hai due copie. Il fatto che la talassemia e l'anemia stanno sullo stesso gene fondamentalmente, per cui e sono in rispondenza col gene della malaria, per cui quello che succedeva è che nelle zone malariche, per difendersi dalle punture di insetti, quindi dalla patologia che è la malaria, c'è una selezione vantaggiosa per le mutazioni del gene che in realtà sono quelle che portano la talassemia o l'anemia. Per cui, infatti, tutte le zone del Mediterraneo, che sono sostanzialmente zone malariche, anche se adesso non abbiamo più il problema perché sono anni che abbiamo, però allora c'è un aumento dei casi di anemie, perché era un vantaggio selettivo verso, però è tutta un'altra cosa, cioè il genomico. E quindi questo è quello che dicevo, che le mutazioni del genoma mitocondriale si trasmettono soltanto da madre in figlio, quindi va solo saputo, perché uno... Il DNA dei procarioti rispetto al DNA degli eucarioti genomico ha le stesse caratteristiche, quindi sia che sia il DNA lineare cromosomico, anche se è più piccolo, viene pur sempre superavvolto, pur sempre compattato in quelle molecole che sono gli istoni, quindi è comunque presente in una struttura protetta contenuto nella cromatina. Questo sempre per proteggerlo. Per cui voi dovete sempre immaginarvi il DNA un pochino come un centro di acido nucleico rivestito da un grande sacchetto di molecole, di proteine che lo proteggono e che lo mantengono in una determinata struttura. Se no questa lunga catena lineare sostanzialmente si disperde, si danneggerebbe. In quest'ottica i DNA circolari, che normalmente sono più piccoli comunque dei DNA lineari, sono una forma di protezione del DNA. Perché la struttura circolare conferisce rigidità al DNA. Normalmente i DNA procarioti sono costituiti da un DNA cromosomico e dai plasmidi. C'è un unico caso, non so se è veramente l'unico, però è il caso più eclatante, che è questo di questa Borrelia burgdorf, che è comunque un organismo procariote, che invece non ha DNA cromosomico, ma che oltre al DNA cromosomico ha addirittura una quantità di plasmidi che è pari a 17, che sono diversi tra di loro. La diversità è che in questo caso il suo DNA, necessario per la vita di questo organismo, non è contenuto solo nel cromosoma, ma è contenuto sia nel cromosoma che in tutto questo set di plasmidi, che sono in parte circolari e in parte lineari. Per cui la perdita di uno solo di questi plasmidi significa perdita di parte del DNA cromosomico. È come se fosse l'unico, se volete, o uno dei pochi procarioti che ha una struttura non legata a un unico cromosoma, ma a più cromosomi, come gli organismi eucarioti. Capito? Per cui cioè, sono tutti importanti perché contengono tutti dei geni necessari per la vita dell'organismo, mentre normalmente i batteri hanno un unico cromosoma di DNA e poi hanno dei plasmidi che però abbiamo detto che non sono vitali, assolutamente. La mappa di restrizione non importa, questo ve l'ho già detto, cioè che i geni negli eucarioti, i procarioti sono organizzati come operoni, cioè che noi abbiamo un unico promotore che controlla l'attività di più geni che sono posti uno dietro l'altro. Quindi quando si trascrive questo DNA si ottiene una lunga sequenza di mRNA che porta l'informazione per più molecole diverse che svolgono la stessa biochimica. Negli eucarioti questo non succede mai, lievito compreso, e abbiamo delle strutture invece promotore, gene, promotore, gene, promotore, gene. Il discorso della densità ve l'avevo più o meno fatto, però il DNA all'interno dello stesso cromosoma non si presenta tutto super avvolto nella stessa maniera, ovvero ci sono delle regioni che nella cromatina sono avvolte in maniera più densa e delle regioni che invece sono contenute nella cromatina in maniera più lassa, più rilassata. Questi qui sono evidenziabili con le tecniche di bandeggio, perché in laboratorio noi possiamo colorare le proteine che legano il DNA. Allora, colorando le proteine che legano il DNA, avremo una colorazione più marcata laddove queste proteine sono più addensate e una colorazione meno marcata dove le proteine invece sono più lasse. E otterremo questo che è il caratteristico bandeggio con cui in genere vengono rappresentati i nostri cromosomi. Le zone di densità maggiore sono quelle di eterocromatina, le zone di densità minore sono quelle di eucromatina. Normalmente la trascrizione avviene nelle zone di eucromatina. Comunque la situazione è reversibile, cioè la cromatina non è un qualcosa di fisso, ve l'avevo detto quando avevo parlato degli stoni, ma è un qualcosa che si può rilassare e richiudere a seconda delle esigenze di trascrizione di un certo frammento di DNA. Normalmente alle zone corrisponde una quantità diversa nella distribuzione dei nucleotidi. Le zone a densità minore, che in realtà sono quelle rappresentate con la banda scura, perché quando noi andiamo a fare queste colorazioni uno si aspetterebbe la zona più densa con la banda scura, la zona, invece è esattamente il contrario, la zona più densa è quella con la banda chiara, la zona più lassa di cromatina, con meno cromatina, è quella con la banda scura. Nelle zone con meno cromatina noi abbiamo un arricchimento nelle basi adenina e timina rispetto alla guanina e alla citosina. Questo fa riflettere, ma ve lo potevate già aspettare, perché quando vi ho parlato delle sequenze regolatorie vi avevo detto che le sequenze regolatorie hanno un alto contenuto di citosina e guanina. Quindi nei codici che il DNA utilizza c'è il fatto che le citosine e la guanina sostanzialmente sono associate a zone o poco trascritte o a zone regolatorie, l'adenina e la timina più che altro a zone di trascrizione, quindi zone realmente geniche che portano. Chiaramente le basi sono quattro, non è che non ci sono nei geni citosine e guanina, il contenuto è un po' minore. Si dice che nelle zone veramente trascritte non c'è mai meno del 45-50% di adenina e timina. Chiaro che se ce n'è solo 45-50 siamo in una condizione di pareggio tra adenina, citosina, guanina e timina manca, però normalmente molto di più, quindi vuol dire che c'è una prevalenza di adenina e timina. E queste sono molto usate, perché quando tu hai una sequenza di DNA e ti basi anche su queste cose qua per andare a identificare le zone che possono essere zone di interesse. Questa diapositiva, l'apro solo, e per farvi un'idea delle 3.000 megabasi del DNA umano che si fanno, tanto per spiegarvi cosa diventa gene e che cosa no, assolutamente. 3.000 megabasi è tanto, abbiamo detto che sono solapi circa un metro che sta all'interno del nucleo della cellula. Di queste ce n'è una quantità che, qui stiamo parlando del genoma, con genoma noi ci riferiamo semplicemente a quanto sta all'interno del nucleo, quindi escludiamo tutto quello che è il DNA mitocondriale da questo discorso, che non è genomico, è extranucleare, è DNA mitocondriale, è diverso. Di queste 3.000, soltanto 9.000 megabasi rappresentano quelli che realmente sono o geni direttamente o sequenze associate ai geni, quindi direttamente legate all'attività dei geni. Tutto il resto è DNA non meglio definito se non extragenico, quindi che ha una funzione alternativa, si può dire. I geni, perché per anni ci si è focalizzati soltanto sullo studio dei geni, e in realtà i geni rappresentano veramente una minima parte del nostro corredo di DNA. Di queste sequenze geni e geni associate, la parte codificante diventano soltanto circa 90 megabasi. Tutto il resto sono la parte non codificante, i promotori, gli introni, le sequenze regolatorie. Quindi queste sono tutte le frequenze regolatorie di questi 90 megabyte. E abbiamo ancora ridotto il nostro sistema. Ricordiamo che scarichi a poli siamo sulle 20 megabyte, cioè alla fine che cos'è che diversifica un organismo più evoluto da uno meno evoluto? La quantità del resto del DNA rispetto a quello che codifica per i geni. Se voi andate a vedere la quantità di DNA che codifica strettamente per i geni, avete circa lo stesso quantità di DNA in qualsiasi organismo, senza vedere piante comprese. Quindi non c'è questa differenza, è tutto il resto. Quindi questo resto è importante, non è così. Questo non codificante, vi dicevo, appunto, introni, promotori, regioni di controllo in generale, e quelli che sono gli pseudogeni. Gli pseudogeni sono a volte dei tratti, noi abbiamo un gene, possiamo avere ripetuto un frammento di questo gene più a valle nello stesso cromosoma o su un altro cromosoma. Quindi sono retaggi, se vogliamo, dell'evoluzione in cui ti porti dietro questi frammenti di geni, a volte derivano da match sbagliati durante le mitosi che si sono mantenuti, però devono essere avuti quindi su una cellula sessuale, germinale, per essersi mantenuti all'interno della specie. Alcuni di questi pseudogeni oggi originano delle proteine che hanno delle funzioni molto particolari, molto peculiari, perché sono frammenti di molecole più grosse, possono avere funzioni diverse, ma sono pochi. La maggior parte sono sequenze che non vengono assolutamente mai trascritte, che restano all'interno del DNA e sono un po' come l'appendice del nostro organismo, cioè retaggi ancestrali del passato. E poi tutte le sequenze regolatorie, e poi abbiamo i nostri 90 megabasi. Di tutto quello che invece veniva definito estragenico, cioè che non comprende né gli esoni, né gli introni, né i promotori, che sono quanto di cui abbiamo discusso fino ad adesso, quindi noi possiamo immaginarci che tutto il DNA fosse una lunga sequenza di promotori, esoni e introni, invece non è così, la maggior parte, due terzi di questo, è di DNA estragenico, che per una parte abbastanza ampia è un DNA unico nella sua forma, quindi sono sequenze uniche di cui nella maggior parte dei casi non si conosce il ruolo e il significato, però sono sequenze uniche. L'idea è che o sono geni caduti in disuso, tra virgolette, o sono regioni per esempio di integrazioni di infezioni virali, quindi magari è del DNA virale che è stato inserito, che non è mai stato tolto, mai stato rimosso, che non viene trascritto, che non dà fastidio e che viene trasportato all'interno dell'evoluzione del nostro corredo genomico. Una percentuale di questo, quindi più o meno un quarto del DNA estragenico, è formato da invece sequenze di DNA ripetute. Su queste ci sono molti più studi, perché queste sequenze ripetute sono state spesso associate a delle malattie, a delle patologie, soprattutto nella quantità di ripetizioni che si ha di questo DNA ripetuto. La ripetizione può essere o in tandem o disperso. In tandem quando noi abbiamo la stessa sequenza che viene tipicamente ripetuta più volte, ma in sequenza, cioè non so, ACG, 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 ACG tantissime volte. Disperso quando noi abbiamo una sequenza e la ritroviamo per esempio su un altro cromosoma identica e poi su un altro cromosoma ripetuta due volte, quindi dispersa all'interno del corredo genomico, in quel senso. Su quello disperso esiste uno studio sul tipo di dispersione che hanno queste sequenze, nel tentativo di associarli a malattia o caratterizzazione comunque del DNA genomico. Questa dispersione può essere, non vi descrivo come cosa caratterizza, però sinioline soltanto per far vedere, oppure ci sono questi retroposoni. I retroposoni sono delle sequenze di origine virale che sono integrate, che consentono la lettura al contrario del DNA, quindi dove sono inserite il gene può essere letto che sta magari vicino al contrario rispetto alla sequenza, quindi sono molto particolari, non si sa quanto vengano utilizzate. Le ripetizioni in tandem sono sicuramente quelle più interessanti perché abbiamo più informazioni per cui si può capirne di più funzionamento, sono quelle che vengono chiamate satelliti, microsatelliti, mini satelliti, a seconda della grandezza di questa ripetizione. E spesso sono associate alle patologie, nel senso che quando nasce un bambino e si fanno gli screen genici per le patologie, si va a guardare la distribuzione dei mini satelliti. quando di questi satelliti, in quasi tutte le malattie genetiche c'è una alterazione di queste zone. Ecco. I microsatelliti, no, partiamo dai satelliti. I satelliti sono quelli classici, vedete, le depositivo sono la luce. Me ne sono accorta adesso che c'era un riflesso. Il satellite è un'unità che va dalle 5 alle 200 paesati, quindi è abbastanza ritenuta come contenuta come replicazione di DNA, e quindi sono delle sequenze ripetute di questa lunghezza. I mini satelliti sono più piccoli, cioè al massimo sono sequenze ripetute di 5 paesi basi. I microsatelliti sono invece lunghi fino anche a 150, però sono unità ripetute di 4 paesi basi. Questo è un esempio di microsatellite. Per esempio abbiamo il CA, che viene ripetuto anche fino a 150 volte. Spesso e volentieri queste ripetizioni, nel momento in cui il DNA viene duplicato, vengono aggiunte o tagliuzzate, perché imparano un pochettino i sistemi di 3D duplicazione, il fatto di dover ripetere tutte queste basi. Quindi spesso e volentieri vengono, quando si va a duplicare, vengono aumentate queste sequenze, può capitare. E questo viene associato a delle patologie, non spesso, perché se capitasse spesso tutti avremmo il rischio, in realtà è un rischio contenuto, però all'interno della popolazione c'è questa possibilità ed è associata in genere a delle patologie. Quindi il problema della complessità, di cui parlavamo prima riferendoci al genoma, va visto un pochettino in funzione dei geni. Qui non c'è la salamandra ed è un gran peccato, però la salamandra ha un contenuto di geni che è minore rispetto ai geni dell'uomo, eppure aveva un contenuto di DNA che era molto maggiore come dimensioni rispetto a quello dell'uomo sempre. Questo ci dice che è vero che noi dobbiamo guardare, sì, la lunghezza del genoma è importante, è un indice, tutto quello che volete, però quello che conta veramente è il numero di geni. E il numero di geni non varia tantissimo e segue veramente l'evoluzione, nel senso che sul numero di geni veramente potete dire che un organismo che ha un numero di geni minore è un organismo evolutivamente meno complesso di un altro. Ma è quanto? Le sequenze regolatorie invece non dipendono solo da quello, perché la maggior parte non sono sequenze regolatorie, ma sono sequenze ancestrali o di ripetizione che uno si porta dietro, che però non è DNA realmente in uso. E lì. E basta. Questo concetto, poi magari con gli anni si scoprirà che DNA è importantissimo, per carità, però non si può mai dire. Però finora, tutti ce ne sono, grosse funzioni non si sono trovate. Adesso in tutto questo, noi non ne parliamo per tutto il corso, aspetta, vi dico prima questo. Quindi noi abbiamo visto che ci sono circa 40.000 geni, non ve l'ho detto, la diapositiva era qua, non mi sono soffermata sul fatto che, allora, ricordatevi solo che il genoma umano sono più o meno lungo 3.000-4.000 megabasi ed contiene un contenuto di 40.000 geni al suo interno, non di più. Il DNA del topo è rappresentato qua? No, ne contiene 35.000. Ok? Per cui tra uomo e topo i geni ci sono praticamente tutti. Per cui per questo quando si studia del topo, che poi ha delle caratteristiche molto simili di funzionamento, ritrovi tutti i geni umani. E quindi ti trovi che studiando le specifiche quali non avrebbe senso. Però cioè, se vai a guardare gli eucarioti superiori, poi alla fine il numero di geni è molto molto simile. Non so quanti, ma sono sempre su 40.000. Assolutamente lo stesso numero dell'uomo. Quindi ti chiedi qual è poi la cosa che fa la differenza, lì entriamo in campi molto più simili al vostro. Guarda, scientificamente uno potrebbe dire l'uso, però la società dimostra che non è così, quindi non so. Però il contenuto di geni è identico. Cosa conta in una cellula, eucariota, procariota, eccetera? E cosa si studia? Si studia da un lato il genoma. Il genoma è importante studiarlo perché gli dà un sacco di informazioni. Tu devi capire le unità trascrizionali, cioè i geni, sapere cosa i geni rappresentano, devi anche potenzialmente saper decifrare il resto e magari associarci una funzione laddove ce l'abbia. È molto importante studiare anche il trascrittoma. Con trascrittoma si intende gli RNA messaggeri che derivano da questi geni. Perché? Perché gli RNA messaggeri non è che sono poi corrispondenti a tutti i 40.000. Se noi abbiamo 40.000 geni, non abbiamo necessariamente 40.000 RNA messaggeri. I messaggeri vengono prodotti in modo un tessuto specifico. Ogni cellula produce soltanto un set di geni, non tutti quelli che gli servono per la sua vita. Lo stesso gene da due cellule diverse, mediante splicing o editing o altre modificazioni, può venire letto in maniera diversa e originare degli RNA messaggeri che sono diversi. Quindi lo studio del trascrittoma, cioè degli RNA messaggeri rispetto al genoma, dà dei risultati completamente diversi, perché noi troviamo già qualcosa che si avvicina alla proteina, alla funzionalità, che non è necessariamente, cioè sicuramente rappresentato nel genoma, però non è quello che noi troviamo direttamente nel genoma. E ancora di più lo studio del proteoma, che negli ultimi 5 anni ha avuto ampissimo sviluppo, ed è lo studio proprio della proteina, cioè a un certo punto anche l'RNA messaggero ti dà un'informazione che è limitata. Quanti gli RNA messaggeri diventano effettivamente proteina? La proteina si folda, cioè si configura, assume una conformazione particolare relativa alla funzione, a seconda del tessuto della cellula può assumere delle caratteristiche diverse, può svolgere funzioni diverse, anche perché una proteina magari svolge un cementiamo di enzima, svolge un certo ruolo se in presenza di un determinato substrato, ma se in presenza di un altro substrato potrebbe svolgere un altro ruolo completamente diverso. L'esempio dei neurotrasmettitori che vi dicevo, la noradrenalina, abbiamo fatto la cisticolina forse, che dicevo che sì, è sempre la stessa molecola, però a seconda della cellula su cui va a agire ottiene degli effetti completamente diversi. Quindi lo studio del proteoma è ancora una cosa completamente diversa. Quindi è vero che l'informazione è tutta nel DNA, però non illudetevi che lo studio del genoma possa risolvere tutti i problemi riuscibile di un organismo, assolutamente. Adesso, e qui non c'è, e parliamo di una cosa che si è iniziata a studiare 4-5 anni fa, ma che adesso sta prendendo piede e inizia a essere descritta, è che all'interno del genoma, soprattutto nelle sequenze dei geni, quindi in quello che viene detto DNA codificante, a livello degli introni, spesso e volentieri, la maggior parte sono lì, ma anche in altre regioni, sono presenti delle sequenze che originano, noi sappiamo che originano degli RNA messaggeri. Questi RNA messaggeri risultano essere complementari a RNA messaggeri per proteine prodotte. Per cui nel momento in cui vengono trascritti, questi qui hanno una funzione non legata al fatto che diventeranno proteine che svolgeranno un ruolo, ma perché nel momento in cui vengono prodotti, e quindi sono come RNA messaggeri del citoplasma cellulare, vanno legati all'RNA messaggero che codificherebbe invece per una proteina nella cellula, originando quindi una sequenza di RNA messaggero doppia per complementarietà, che non verrà mai prodotta in proteina. Quindi hanno un ruolo di blocco di traduzione di RNA messaggeri in proteina. E queste qui sono a livello delle proteine, sono paragonabili alle proteine che vanno a bloccare la traduzione, perché poi non ha questa funzione. Questi qui sono gli interferine di cui ho parlato, cioè si chiamano MIRNA, cioè Messenger Interference RNA. Cioè RNA messaggeri che vanno a legare altri RNA messaggeri per complementarietà e a bloccarli. Anche questi sono prodotti del genoma e sono sequenze all'interno degli introni che anche a loro volta hanno un ruolo biologico molto complesso. Quindi si potrebbe aggiungere questa quarta branca di studio che ancora non è presente. Questo era solo per dirvi come funziona il genoma ed arrivare a parlare del sequenziamento, perché noi dal genoma partiamo. Immaginate di voler studiare, fin qua è chiaro, perché ovviamente facciamo tante cose. Volete sequenziare il genoma? Come si può fare? Voi del genoma conoscete, cioè del DNA conoscete la duplicazione, sapete che la cellula ha tutti i meccanismi necessari per produrre, per duplicare una molecola di DNA in un'altra identica, complementare, quindi identica. Allora, per sequenziare il genoma si è sfruttato quello che la cellula sa fare. Come fa la cellula? La cellula deve prima separare le due righe di DNA, poi deve avere delle sequenze di primer comunque che iniziano, danno l'aggancio alle polimerasi per la produzione del nuovo filamento di DNA, e poi deve avere i nucleotidi liberi, che sono i mattoni con cui deve costruire l'elica. Noi possiamo immaginare di fare questi passaggi artificialmente in provetta. Noi possiamo separare al calore, per esempio, le due eliche di DNA, perché si separano, staccando il calore rompe i ponti idrogeno, quindi stacca le due eliche e separa la congenitalità. Possiamo dare artificialmente dei primer che vadano a riconoscere delle complementarietà delle corte sequenze sul DNA, che quindi possano fungere da inizio, da inneschi per la costruzione di un nuovo filamento. Possiamo dare quattro nucleotidi singolarmente, chiamati D perché sono desossi, alanina, desossi, guanina, desossi, citosina. Ovviamente dobbiamo aggiungere la polimerasi che svolge questo lavoro. Se noi facciamo una cosa del genere, otteniamo la duplicazione DNA in provetta, e non è che abbiamo risolto il problema del sequenziamento, obiettivamente. Però cosa si può fare? Invece di dare solo i nucleotidi normali, lo possiamo aggiungere nella miscela, oltre i nucleotidi normali, anche i quattro nucleotidi marcati, con per esempio delle sostanze, adesso si fa con delle sostanze fluorescenti, una volta si lavorava solo con radioattivo per questioni di sensibilità, adesso si riesce, le metodologie di analisi e di investigazione sono molto migliorate, quindi proprio a livello tecnico, per cui si può usare la fluorescenza che ha una sensibilità minore comunque rispetto al radioattivo, però ha molti, molti vantaggi che potete immaginare. E quindi dare anche i quattro nucleotidi marcati con un fluorocromo diverso, quindi io li distingo perché metteranno la luce in lunghezze d'onda completamente diversi, e dargli questi quattro nucleotidi modificati, in generale reaminati. Cosa succede? Che la polimerasi inserirà, ve lo dico prima voce, inserirà i nucleotidi che trova, quindi in questo caso deve inserire per esempio una guanina, perché per complementarietà abbiamo una citosina. Potrà o prendere la guanina normale oppure prendere questa guanina modificata e marcata. Se prende la guanina normale, poi potrà attaccare il nucleotide successivo. Se prende la guanina modificata, non sarà più in grado di attaccare niente dopo, perché questa deaminazione, questa modificazione che viene fatta al nucleotide fa sì che impedisca il legame con la base successiva. Quindi facendo andare questa reazione, noi otterremo da un filamento che avevamo e che vogliamo duplicare idealmente, otterremo tanti filamenti più corti, del tutto casuali, siete d'accordo, con a un certo punto un blocco determinato dal fatto che si è inserito uno di questi nucleotidi marcati. Quindi se noi stavamo sequenziando 10 paia di basi, otterremo o le 10 paia di basi, o 9 paia di basi con l'ultima marcata, 8 con l'ultima marcata, 7 con l'ultima. Le otteniamo tutte le casistiche, cioè se noi lo facciamo un numero sufficiente di volte, otteniamo esattamente un blocco ogni nucleotide della nostra sequenza di DNA. Quindi avremo in una provetta, in una miscela, l'unione di tutte queste situazioni, che rappresenteranno ognuna una base in più, un nucleotide in più sulla DNA che noi vogliamo sequenziare. Cosa facciamo allora? Poi facciamo la corsa elettroforetica, che noi abbiamo detto che separa il DNA in base alla lunghezza. E noi avremo tanti frammenti di lunghezza tutti diversi, perché ognuno avrà un nucleotide in più, giusto? Quindi, nella corsa elettroforetica noi avremo tante bande, ognuna più lunga dell'altra, cioè questa qui in realtà è il fondo del gel, questa qui è la prima, la seconda sarà più grande di questa di nucleotide, la terza sarà più grande di questa qua di nucleotide, questa qua sarà ancora più grande di nucleotide rispetto alla rossa, la viola di nuovo, giusto? Queste bande che noi abbiamo sul gel e che non possiamo vedere, in realtà sono fluorescenti, perché ogni banda avrà l'ultimo nucleotide, giusto? Marcato con un fluorocromo. Per cui se noi utilizziamo poi un laser o un fluorimetro che incontri, questa è sempre la corsa elettroforetica soltanto separata, e le bande sono rappresentate con colori diversi, perché noi avevamo marcato con fluorofori, fluorocromi diversi i nucleotidi, così vi fa già vedere quali sono i nucleotidi. Cosa facciamo? Noi adesso andiamo a impressionare ognuno di questi frammenti, dal più piccolo al più grande, con una luce laser e andiamo a registrare l'emissione di luce che ne deriva. L'emissione di luce corrisponderà al fluorocromo che è attaccato. Abbiamo detto che ogni nucleotide va attaccato a un fluorocromo diverso. Quindi, se la prima banda emette nel blu, noi sappiamo che la prima banda finisce con una G. E che quindi abbiamo una G. La seconda banda emette nel rosso, vuol dire che abbiamo un'adenina. Quindi la nostra sequenza diventa GA. Poi abbiamo un altro rosso e diventa GA. Poi abbiamo un verde e diventa GAC. Ok? E quindi otteniamo tutta la lettura GAC, partendo GAAC dal basso. E otteniamo tutta la sequenza del DNA. Una volta l'abbiamo fatto manualmente, adesso con radioattivo, era molto più lungo perché avere questa separazione nucleotide per nucleotide sulle quattro basi non è una cosa banale, cioè sembra molto facile. In realtà le bande tendono a sovrapporsi perché un nucleotide di differenza di lunghezza tra due frammenti di DNA è molto poco. Quindi finché hai dei frammenti corti, te la cavi abbastanza perché riesci a separarli bene. Quando inizi ad avere dei frammenti lunghi, il nucleotide di differenza non lo vedi più, cioè finisce che hai tutte le bande che si avvicinano. Per cui questo è stato possibile da fare su tutto il genoma e non solo su frazioni del genoma stesso, soltanto quando sono arrivati questi grossi apparecchi che sono i sequenziatori automatici, che fanno questo robo o questa roba qua in maniera automatica collegata alla fluorescenza e quindi sono in grado di leggere in maniera molto precisa, come una macchina può fare in questo caso, la sequenza di DNA. E trasmettono all'operatore uno schema di questo tipo che è la sequenza delle basi che noi otteniamo. Perché abbiamo tante gaussiane che corrispondono a un nucleotide? Perché la fluorescenza è un'emissione di luce, giusto? Quindi noi illuminiamo un frammento con una luce laser di una precisa lunghezza d'onda, otterremo un'emissione di luce gaussiana e una precisa lunghezza d'onda. E per questo c'è questa rappresentazione qua. Sotto c'è sempre questa è una sequenza bella, a volte vengono delle sequenze un po' strane. Vedete già qui ci sono due adenine vicine, vedete che la forma è leggermente diversa, perché spesso quando hai lunghe ripetizioni di nucleotidi identici tra di loro, questa emissione di luce si va un po' a sovrapporre con l'emissione di luce che è la macchina appena registrata, per cui hai questi fenomeni di accavallamento, per cui adesso sono solo due li si vede, se fossero 4 o 5 generalmente non sai queste sono 4, sono 5, quindi devi andare a fare delle analisi più precise in quel punto. Però è possibile quindi avere la sequenza di tutti i genomi. È possibile anche avere la sequenza non di tutto il genoma, di davvero non frega niente di codificare tutto il genoma, perché abbiamo visto che il genoma umano, per esempio, in fondo di codificante ha 90 megabyte, perché io dovrei stare a guardare tutte le 4.000 megabyte del genoma umano, è un lavorone. Concentriamoci proprio sulle regioni che codificano per una proteina e quindi fare semplicemente delle sequenze delle zone tradotte, quindi che originano proteina. Per essere sicuri di sequenziare solo le zone tradotte, cosa si va? Si parte da quelle library di cDNA di cui vi parlavo prima. Le library di cDNA contengono di per sé stesse soltanto il DNA che viene tradotto. A questo punto si può far esprimere queste library mediante dei vettori, dei plasmidi in batteri, crescere questi batteri, ottenere delle colonie in cui ogni colonia ha un frammento della library di cDNA e andarle a sequenziare tutte. Come si fa a ordinarle? Le si ordina con quel metodo dei contigs di cui vi ho parlato circa tre lezioni fa già, cioè noi quando tagliamo con un enzima otteniamo da un frammento di DNA tanti frammenti che però non siamo in grado di allineare tra di loro. Se però lo stesso frammento di DNA lo otteniamo anche con un altro enzima, noi otterremo dei frammenti che sono parzialmente sovrapponibili. Questi sono detti contig e ti permettono di fare quello che in inglese viene chiamato walking cromosomico, cioè camminare sul DNA e quindi andare a ordinare questi vari frammenti che si sono ottenuti con la library. Su questo non mi soffermo più di tanto perché l'avevamo visto bene, però se non ve lo ricordate, se ci sono domande, sempre qua, ecco. Perché l'idea di sequenziare i genomi? Cioè, mentre l'idea di sequenziare il cDNA è abbastanza automatica, ed è un po' quello che si faceva prima di avere i sequenziamenti automatici, di poter veramente affrontare un lavoro titanico come il sequenziare l'intero genoma, che peraltro è un lavoro che ha affrontato non certo uno scienziato singolo, ma delle ditte che per 10 anni hanno fatto, poi sono, no, 2 anni hanno fatto soltanto quello e poi sono finite, cioè la loro funzione era quella. Sì, se sequenzi i genomi interi, tu è vero che hai la sequenza di tutti i geni, però tenete presente che non avete la conoscenza di quello che è gene e quello che non è gene all'interno di questa sequenza genomica, quindi hai poi un insieme di nucleotidi. Chiaramente però tu li hai tutti potenzialmente, allora puoi ideare un approccio del tipo: io sequenzio l'intero genoma, poi sequenzio l'intero genoma trascritto, quindi cDNA di quell'organismo, e li paragono. Allora io riesco a distinguere all'interno di un genoma i geni da tutto il resto, non specificando che tutto il resto perché non lo so con questo tipo di analisi, però a isolare tutti i geni. Poi, avendo la sequenza intera di tutto il genoma, si possono fare tutti quegli studi sulla frequenza delle basi, sulla ripetizione delle sequenze consenso, e quindi andare a distinguere quali sono gli esoni, quali sono gli introni, quali sono questi microsatelliti, quali sono le sequenze ripetute, che tipo di ripetizioni ci sono. Quindi posso mappare all'interno di un organismo, del genoma di un organismo, tutte le sequenze già note, tutto quello che noi già conosciamo, e dargli una localizzazione precisa, sia in termini di dimensione, di spazio occupato, sia di funzione. Ovviamente rilevare le zone di controllo tra quelle non codificanti, perché i promotori avranno delle sequenze consenso, gli introni hanno delle sequenze consenso, quindi andare a assegnare al più possibile del genoma un significato, un ruolo. Cercare quelli che sono i polimorfismi, questo è un discorso un pochino più complesso perché prevede l'analisi di diversi organismi di una stessa specie. In questo caso cerchi quelle che sono le variazioni tra un individuo e l'altro di una stessa specie. Le variazioni possono corrispondere a quelli che sono polimorfismi, cioè il fatto che ci sia una variazione non implica che ci sia una malattia, implica che ci sia una diversità. Questa diversità va caratterizzata. I polimorfismi fanno parte di questa diversità. E quindi andare a scoprire un po' un sacco di cose, ognuno poi si concentra sullo studio. Quindi la potenza della... perché si era interessati alla sequenza intera del genoma umano e come questo di altri genomi, determinava dal fatto che una volta che hai la sequenza potevi permetterti tantissimi studi che senza la sequenza del genoma non ti potevi permettere, ma di per sé non ha risolto il problema, semmai ha creato problemi la decodifica del genoma umano, nel senso che ha posto delle domande, non ha risolto delle domande, cioè non è stato un evento che ha permesso di svolgere la funzione del genoma o di spiegare dei meccanismi biologici, ha permesso di avere in mano le carte per poter studiare e quindi risolvere dei problemi funzionali, ma di per sé non ha risolto nessun problema, questo bisogna sempre dirlo, perché quando hanno pubblicizzato tanto la definizione del genoma umano sembrava un po' che fosse la scoperta del millennio e che da quello la biologia molecolare era in nostra mano, non ci sarebbe più stato nessun segreto a livello della cellula. Non è assolutamente così, anzi la problematica sono aumentate, perché da una maggiore conoscenza di queste basi, di questi frammenti, di quanto sappiamo, di quanto non sappiamo, è venuto fuori quanto non sappiamo, e però ha in mano le carte per poter veramente studiare quanto succede. L'approccio tradizionale ve l'avevo già detto, è sempre quello dei conti X, cioè prima non c'era il sequenziamento, allora si faceva questa cosa dei frammenti continui, tu facevi una library tagliando il DNA con un enzima, poi facevi una library tagliando il DNA con l'altro enzima, paragonavi questi frammenti, però la visione che avevi non era così precisa, ecco, i frammenti erano di lunghezza variabile, quello che poteva succedere era che i frammenti più corti venissero persi all'analisi e non potessero venire analizzati correttamente o proprio rimossi. Non sempre questi conti X che si utilizzavano erano davvero associabili, perché se tu hai un frammento corto che dividi in 4 frammenti riesci poi a trovare l'ordine, però immaginate su tutto il genoma umano non è così semplice, l'ordine è mentre noi stiamo parlando di cromosomi diversi, per cui non abbiamo un singolo filamento di DNA, avevamo tanti singoli filamenti di DNA che venivano rotti da un'enzima, per cui l'analisi è talvolta molto complessa, anche molto complessa, anche perché vi ho detto che nel DNA esistono delle regioni di ripetizione che però non sono una dietro l'altra, ma che saltano sui vari cromosomi, e questo è complicato. Ma cosa, tu magari associavi dei frammenti che sembravano contigui, invece non erano contigui per niente, perché stavano su un altro cromosoma, ma c'era una sequenza ripetuta. Per cui era facile dirsi che a parte si faceva, ma per dei tratti, non è possibile, non era possibile pensare un approccio su tutto il genoma umano di questo tipo. Questo è di nuovo l'esempio dei contigui, se tu hai un taglio di un tipo, un taglio dell'altro, riconosci questi due frammenti che sono complementari, quindi saprai che questo qui è posto in mezzo sostanzialmente. Adesso sono stati sequenziati tantissimi organismi, questo qui dell'emofilo se non importa. Quello che sulla frequenza ve la lascio, quello che può essere interessante, se avete voglia, tempo, eccetera, andate su questo sito che è il Workbench, poi ci avete sulle positive. Questo qui dovete registrare, non è gratuito, cioè solo dare il nome. Vi permette di fare tutti gli allineamenti di sequenza. Allora voi potete andarvi a selezionare una sequenza di una proteina, andare a ricercare, o di un DNA, andare a ricercare gli organismi che ne mantengono una simile, o di proteine o sequenza nucleotidica, secondo quello che state cercando, identificando le differenze, quali sono i domini ripetuti, se è una regione conservata, in quali altri organismi viene fuori, posso dire la trovamela in tutti gli eucarioti, oppure trovamela soltanto in questi eucarioti che dico io. Qual è il livello di conservazione? Quindi puoi fare molto questi tipi di analisi che sono molto informative, perché se tu hai un frammento di DNA che non conosce la funzione, tu puoi tanto andare a vedere se c'è in un altro organismo, simile anche solo, e se eventualmente ne è stata descritta la funzione. Se anche non è stata descritta la funzione, puoi anche vedere in quanti organismi lo trovi. Chiaramente se lo trovi sia nell'Escherichia coli che nell'uomo, allora forse è un gene importante o per lo sviluppo o comunque è necessario replicare. Un gene di una funzione specifica normalmente lo perdi a un certo punto della catena evolutiva, oppure è talmente diverso che non lo riconosci più come associazione. E quindi può essere interessante. Io prima, mentre aspettavo che arrivasse, avevo provato, però è un po' lungo perché qui non gira tanto internet, ma volevo farvelo vedere. Il sito di Workbench è questo, qui ero già dentro. Il cadito. Sempre così. Entrate in una pagina di questo tipo, no, mi sono già registrata, allora. Uno si registra. Poi potete andare nelle varie sezioni o della proteina o degli acidi nucleici, selezionare le varie sequenze e andarle a paragonare, allineare e quindi ottenere dei risultati abbastanza simpatici. Quando guardate le sequenze, in genere le cercate sul sito dell'NCBI. Allora qui è un sito in cui se voi mettete il nome di una qualsiasi molecola, provate a dirmene una. Insulina. Allora, intanto la si cerca. E poi vengono fuori un sacco di... io qui avevo già selezionato gene, cioè cerca il gene della molecola che dava. Allora vi dà tante voci, possiamo dire, tutte corrispondono a geni o a tratti del gene dell'insulina. Qui non c'è un filtro per la specie, per cui dove la trova, con questo nome che gli abbiamo dato noi, che è insulina, la trova. In altri organismi magari chiamate in un altro modo, però è sempre lo stesso, viene qua. Vi dice la specie, quindi Homo sapiens, nel ratto l'ha trovata. Nel ratto ne ha trovate due forme diverse, localizzate su cromosomi, sullo stesso cromosoma, quindi 9 a 10 uno, un frammento dell'altro. Di nuovo l'uomo, troviamo una localizzazione che invece è su un cromosoma diverso, vedete? Per cui o non è lo stesso gene, probabilmente non è il gene dell'insulina, ma è un qualcosa che ha trovato lui che ha analogie con la sequenza dell'insulina. Per cui in generale le prime voci che dà sono sempre quelle che... Poi se stavi cercando insulina, in generale la prima, non è poi sempre vero. Però si trova già lui una serie di cose che glielo ricordano. E poi tu puoi importare tutti i tuoi filtri, nel senso io non voglio il gene, voglio, che ne so, la proteina, dov'è? La tossonomia, la tassonomia, il genoma. Se vai sul progetto genoma ti dà tutte le sequenze degli introni, se no l'altra cosa che si può fare è dire vammi sulla proteina, là sopra, mi trova la stessa cosa però a livello di proteina. Se poi clicchi sopra ti dà tutte le informazioni, allora dove è stata identificata, io adesso avevo aperto il primo senza guardare, però tu puoi anche dirgli cercamela solo nell'uomo, cercamela soltanto, e poi ti dà tutta la sequenza, che è questa, perché sono lettere, perché sono aminoacidi e ogni lettera corrisponde a un aminoacido. Però puoi ottenere anche il gene da cui è stata presa, quindi questa è la sequenza aminoacidica che abbiamo visto prima, corrisponde a questa con sequenza nucleotidica, perché la sequenza nucleotidica. Quindi puoi già in realtà ritrovare tutte queste informazioni. Allora molto spesso quello che si fa è prendere già la sequenza proteica aminoacidica dal sito dell'NCBI, perché hai più modo di controllare la sequenza che stai prendendo, andare sul sito della Workbench, andare a inserire, adesso non lo voglio fare perché è molto lungo, stavo provando prima, ma vedete c'è, e non ce la fa, però se voi inserite una sequenza qua, poi potete dirgli di appaiarla con altre cose, cioè imposta, tu gli dici sfoglia, appaiamela con altro e ti trova tutte le i match, le proteine che possono essere analoghe, quindi può essere carino andare a vedere. Riportati con quel nome però, perché in alcune specie per esempio il gene dell'insulina, sì, cioè il gene che corrisponde all'insulina, ovviamente il gene ha un nome diverso, però che in qualche modo o nella letteratura è stato riportato al termine insulina. Perché altrimenti, magari ecco, c'è un organismo, che ne so, nel topo viene sempre chiamato in un altro modo, allora non si viene fuori col nome insulina, quindi di fare una ricerca di tipo diverso, un pochino più giustificata, però, concetto. Qui per esempio si trova, abbiamo messo gene, no? No, nucleotidi. Beh, nucleotidi è ancora più divertente perché trovi anche l'RNA messaggero. Infatti, vedi, subito hai un RNA messaggero del recettore per l'insulina di questo organismo, che è il danio aureo, che non mi chiedete assolutamente cosa, perché non ho idea, ed è il primo che viene fuori. Vedete che trovate anche robe che non c'entra niente, perché adesso abbiamo inserito un termine, un po' così, quindi un attimo cercavo, se cercavamo il gene prima, dov'è? È solo molto lento però. Allora, per esempio nell'uomo, il gene funziona sta sul cromosoma 11, per cui sicuramente questo non è l'altro, però a parte quello. Beh, selezionarlo, questo qui è il nome reale del gene, che in realtà lo si chiama insulina, insulina è la proteina, il gene è questo IM2, perché è quello che se mutato è collegato al diabete mellito di tipo 2, noi ne abbiamo due di geni, uno che è l'insulina vera e propria e l'altro che è il recettore per l'insulina, che è quello che trovava sul cromosoma 5. Questo non te lo dico io adesso qua, però se tu cerchi la letteratura, perché poi tutta la letteratura collegata è riportata qua, perché se tu clicchi sulla fonte ti dà esattamente cos'è, dovrebbe dirti tutte le ID per andare a ricercare tutto il nome, le sequenze, ma io volevo cercare un'altra cosa in realtà. Ti dà anche tutta la letteratura delle persone che l'hanno descritta, quindi tu puoi andarti a selezionare direttamente le fonti da cui deriva questa analisi di questo tipo, con nomi e cognomi di chi ha studiato, quindi puoi anche andare a cercarti le persone che l'hanno fatto. Se vai sull'organismo invece ti dice da dove hanno iniziato a trovarlo e puoi andare anche a selezionare su questo organismo, allora trovami anche la proteina, insomma non lo farà di sicuro, invece lo fa. che è venuto fuori questo 4705, non so che cosa cavolo sia, e ti vengono fuori le varie proteine, frammenti di proteina che sono stati trovati. Quindi cioè avere tempo è divertente, insomma. Poi normalmente uno cerca qualcosa di specifico. Io ho detto vi lascio andare, di oggi dovevamo ancora vedere il Sauder che non abbiamo visto, lo vediamo la prossima volta, ma è piccolino. Che è l'altro metodo con cui si identifica il DNA. E la prossima volta vediamo il Sauder nella PCR. E chiaro che sono anche un po' diverso. Chiudo perché... Ah, ecco, sì, il voto...